Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Torniamo dopo qualche settimana di pausa dovuta un po' alla sosta del campionato di calcio di Serie D, sosta purtroppo che poi in maniera inattesa si è protratta. Perché, come sapete, ci sono quattro calciatori del Nardò positivi al Covid, quindi è saltata la gara con l'Aversa di domenica scorsa, in quel caso per positività all'interno del gruppo squadra dell'Aversa, ed è saltata la gara che si sarebbe dovuta giocare ieri a Casarano. Parliamo comunque quest'oggi della situazione di questi giorni, di come si sta vivendo questa situazione e come ci si prepara alla ripresa del campionato con il nostro ospite fisso, Fernando Pero. Ben ritrovato.
Ciao, buonasera. Finalmente ci si rivede e ci si risente per i nostri amici che siamo a casa. Effettivamente stare, diciamo, in stand by praticamente non fa piacere a nessuno. Già nella vita quotidiana è un problema, se poi ci mettiamo anche lo sport, almeno per noi pochi privilegiati che abbiamo la possibilità di vederlo, ma c'è tutto un lavoro dietro, no? Di preparazione delle partite che fa da contorno al match domenicale, manca anche quello in realtà, sebbene poi pratiche di altro stampo, quali quelle che hai detto tu, caro Michele, che hai preannunciato, ci fanno comunque, fra virgolette, lavorare e stare sull'attenti. Non è quello che vorremmo disbrigare a livello di pratiche, perché preferiremmo fare altro, ma tant'è, ci dobbiamo adeguare. Grazie a Dio parliamo di situazioni solo a livello numerico, perché per quel che ci riguarda non è successo niente di eccezionale, se non una positività con una bassa carica virale per tutti e quattro gli atleti, ma il protocollo impone che vengano rispettate le regole, quindi anche noi che non siamo certo dei privilegiati, ma siamo esseri umani come tutti quanti, siamo capitati in questo limbo di questo virus, parlo noi come società ovviamente, quindi ci siamo dovuti adeguare e mettere in riga e in linea con quanto veniva prescritto, ma grazie a Dio ce ne stiamo uscendo. Ripeto, non è successo nulla di eccezionale, perché questo virus ci ha beccati a livello squadra con una bassa carica virale, nessuno degli elementi ha poi avuto delle conseguenze diciamo allarmanti, anzi del tutto insignificanti, se possiamo dirlo, tant'è che qualcuno si allenava già per conto suo pure in isolamento, e quindi il problema è quasi nullo, insomma.
Sì, perché in questi casi poi il rischio è che si sviluppi un focolaio che coinvolga tanti giocatori. Diciamo, ci sono casi recenti del Foggia, del Monopoli, dove ci sono 15-16 calciatori positivi. In questo caso invece è rimasto tutto circoscritto ai quattro calciatori, perché poi i successivi tamponi,
sì,
no?
Si sono susseguiti ulteriori controlli, più di uno per la verità. Li abbiamo fatti anche di nostro, al di fuori del protocollo e del ritmo impartito dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle ASL, per un eccesso di zelo. Al di fuori di quei quattro ragazzi nessun altro ha mai avuto sintomi o problemi, per cui già il gruppo squadra si allena insieme, e quindi in attesa che rientrino gli altri quattro siamo praticamente sullo start per riprendere questa marcia, insomma, che secondo me riprenderà giorno 11, la domenica 11, perché oggi la LND ha pubblicato i recuperi dell'infrasettimanale dopo Pasqua, che si svolgeranno il 7, che non ci riguardano, quindi noi rientreremo in riga con la giornata di campionato dell'11 e poi saranno programmate per noi, diciamo, le riprese. Poi non so se nella tua diciamo nella tua scaletta c'era anche l'ipotesi che si stava paventando dello stop post 25 aprile.
Sì, in effetti diciamo quella è una decisione che poi sarà presa nell'immediatezza, no, di quella data. La Lega più o meno farà un po' i conti, vedrà quante gare ci saranno da recuperare, facendo anche una proiezione poi sulla conclusione del campionato e deciderà. Quindi è probabile, siccome il nostro girone c'è l'Altamura che deve recuperare 5 partite.
Sì, infatti il giorno 7 l'Altamura sarà una di quelle che è chiamata a recuperare la partita.
Sì, teoricamente potrebbe succedere questo. Io ho ipotizzato che il campionato del Nardò possa riprendere appunto domenica 12 con il Gravina.
Sembra poi l'11 o 12. Vabbè, sì, adesso pare. Il calendario.
Sì, comunque diciamo quella domenica, la prima domenica, la seconda domenica di aprile, subito dopo Pasqua. Quindi teoricamente poi.
L'11. No, quindi l'11 perché Pasqua è il 4.
Sì, l'11. Quindi teoricamente ci sarebbe già un possibile recupero infrasettimanale poi il 14 sulla carta con l'Aversa, potrebbe essere.
Sì, lo do al 99,99%, perché voglio dire non metto la mano sul fuoco su decisioni che non spettano a noi, ma rientrando nei ranghi delle dispute delle partite poi saremmo chiamati a questi recuperi.
E quindi diciamo questo ciclo poi si concluderebbe il 18 con la trasferta di Taranto. Sarebbero tre gare nel giro di 7 giorni, Gravina, Aversa, Taranto, e poi probabilmente il 25, se la Lega decidesse di interrompere il girone H, potrebbe essere recuperata la seconda gara che il Nardò non ha disputato.
E anche la terza, no?
Sì.
Seconda e terza.
Diciamo, rimarrebbe poi da recuperarne un'altra. A quel punto, diciamo, il 25 si potrebbe recuperare quella col Fasano o comunque con il Casarano. Poi bisognerà vedere.
Sì,
no,
secondo me sono conti che la Lega ha fatto bene a mettere la mano avanti per capire se ci sono le condizioni veramente per bloccare il campionato, anche perché il motivo è molto semplice, no? Sul finale di stagione non bisogna dare vantaggi ad alcuno, quindi è bene che si arrivi tutti diciamo nel rush finale a pari merito, quindi con zero partite da recuperare per tutti, e quindi si è creato questo polmone, la Lega, in cui inserire tutti i recuperi da fare. Quindi è abbastanza logico e naturale il ragionamento.
Peraltro ricordiamo che nel frattempo siamo arrivati alla
23esima,
alla sesta giornata di ritorno, quindi ne restano a giocare altre 11, altre 10 dopo quella che si disputerà giovedì prossimo, no? Perché giovedì
c'è il turno infrasettimanale.
Sì.
Ma quello era calendarizzato, diciamo, perché era previsto prima di Pasqua.
Che sarà in pratica la terza gara che salterà il Nardò, doveva essere con il Fasano, insomma, avremmo dovuto giocare in casa con il Fasano. Quest'oggi abbiamo comunque un ospite, un calciatore del Nardò, però ovviamente per questione relativa alla zona rossa il collegamento può essere solo telefonico quest'oggi Fernando, un ospite di tutto rilievo.
È il bomber.
Perché è il bomber, è un po' il calciatore copertina di questo campionato del Nardò, un po' il simbolo, no? Nardò squadra rivelazione, e Antonio Caputo anche il calciatore rivelazione di questo Nardò. Anche se è un giocatore esperto, insomma, che ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, che il bomber lo ha fatto sempre, anche se prevalentemente in passato nel campionato di eccellenza. Antonio Caputo è in collegamento con noi, vediamo di vedere se il collegamento è stato
buonasera
perfezionato.
A tutti.
Buonasera, eccolo qui.
Ciao Antonio.
Grazie Antonio per la tua disponibilità a partecipare a questa trasmissione.
No, ce l'ho lì. E dove?
Grazie a voi.
Antonio, sono Fernando, io scherzo, io ti stavo dicendo no, doveva partecipare. No? Ciao Antonio.
Ciao Fernando.
Ciao.
Allora, buonasera. Allora, Antonio, dicevamo, sei un po' il simbolo di questa squadra che sta dando tante soddisfazioni, no, alla tifoseria, che sia pure tifoseria costretta attraverso gli schermi ad osservare le gesta di questa squadra. Quindi un campionato positivo per la squadra, positivo, estremamente positivo anche per te dal punto di vista personale. Tornavi in Serie D dopo tantissimi anni e ti stai veramente comportando da grande protagonista.
Sì, sì, noi stiamo facendo un grande campionato, quindi stiamo andando oltre le aspettative, perché all'inizio gli obiettivi prefissati sono stati quelli della salvezza, che ancora ad oggi matematicamente dobbiamo raggiungere, quindi dobbiamo centrare al più presto l'obiettivo della salvezza, e poi una volta raggiunto dobbiamo cercare sempre di rimanere lì, adesso nelle zone alte dove siamo, dobbiamo cercare in tutti i modi di chiudere in bellezza quest'annata.
È un'annata che ha dato tante soddisfazioni, anche un primo posto, no? Dopo quella vittoria col Brindisi sapevamo che era un primo posto fittizio, in virtù dei tanti recuperi che dovevano giocarsi. Ora la classifica si sta un po' delineando, però tornando un po' a quello che è stato il campionato finora del Nardò, dicevamo tante emozioni grazie anche a te, ricordiamo i tuoi 11 gol, 6 mi pare su azione, 3 su punizione, 2 su rigore. Fernando, mi pare che il conto è esatto, no?
Sì, sì, non ho scapelli.
Se dovessi fare una classifica, indicare i gol più belli che hai segnato di questi 11, quali indicheresti?
Il primo.
Ma onestamente credo che quello con l'Altamura, dai, è stato il più bello,
e per la bellezza di quella punizione,
sì.
Beh, secondo me Antonio,
dai,
Antonio...
l'importante è che sono serviti ad aiutare la mia squadra, poi o belli o brutti non ci interessa.
No, però devo dirti, Antonio, che tecnicamente hai fatto sempre dei bei gol. Io ho detto il primo perché ricordo quello di Sorrento, e quello fu veramente spettacolare.
Ah, sì.
Cioè, vabbè, tu l'hai già dimenticato, ovviamente, perché no, stai pensando al prossimo, giusto?
No, non l'ho dimenticato.
No, sto scherzando, perché sto dicendo stai pensando al prossimo, no? Quindi è giusto così. O magari ne hai fatti tanti che per un certo periodo magari ti passano di mente. Però, diciamo, dal punto di vista tecnico hai avuto delle realizzazioni veramente di tutto rispetto. Poi, ovviamente, la punizione con l'Altamura, vuoi per come l'hai calciata, vuoi perché è giunta sul triplice fischio praticamente, ha tutto un altro sapore, tutta un'altra emozione, anche per la vetrina, no? che ha assunto quel gesto tecnico.
Sul podio di questi tuoi gol metterei anche quello realizzato col Sorrento nella gara di ritorno, no? Un bel tiro di prima intenzione che si insaccò.
Sì, assolutamente. Cioè, sì, quello è stato anche un bel gol. Poi venivo anche dal rigore sbagliato, che poi fortunatamente sulla ribattuta fece gol Rimoli, quindi sì. Avevo proprio voglia di fare gol e bisogno, e poi fortunatamente nel secondo tempo feci quel gol, che anche quello onestamente è stato un bel gol.
C'era un periodo in cui praticamente tu avevi segnato più della metà dei gol del Nardò, poi sono venuti anche i gol di Torros, di Potenza, insomma di Rimoli, di altri calciatori, però c'è stato un periodo in cui praticamente ti eri preso sulle spalle questa squadra che vinceva soltanto grazie ai tuoi gol. Una bella responsabilità.
Ma se devo esserti onesto, tutti i miei gol sono stato frutto di tutto lo staff tecnico, il mister, ma soprattutto dei miei compagni di squadra, perché sono loro che mi mettono poi nelle condizioni di poter fare gol. Quindi sì, magari c'è stato un periodo dove ogni due partite magari facevo un gol, quindi Inizialmente si vedeva sempre che facevo gol io, però posso assicurarvi che non è così, perché il merito è di tutta la squadra, perché in campo si va in 11 più quelli della panchina, quindi sì, mi sentivo magari non il peso, ma un giocatore importante come sono tutti il resto dei miei compagni, quello sì, però un giocatore importante, ma non indispensabile per tutta la squadra, perché siamo tutti indispensabili, secondo me.
Sì, e poi
è
c'è
importante.
Da sottolineare anche che, se non vado errato, non hai saltato neanche una partita quest'anno, no? Adesso
guarda, adesso
la salterà.
Sì, infatti.
Sono squalificato.
Sì, infatti.
Però sì, poi fino ad adesso non ho saltato neanche una partita, ringraziando Dio. Però adesso purtroppo, per somma di ammunizioni, sono squalificato e al rientro, appena Covid permettendo, appena sarà possibile giocare, salterò la partita.
Eh sì, per la squalifica, per scontare la squalifica. Questo periodo così pieno di soddisfazioni si è interrotto proprio nell'ultima partita disputata dal Nardò, quella di Pozzuoli con la Puteolana. Che cosa è mancato quella domenica lì?
Ma è stata una partita un po' brutta da parte nostra, dove abbiamo subito due gol evitabilissimi, però sai, nel calcio purtroppo possono capitare queste situazioni. Certo, siamo scontenti, però abbiamo subito quella voglia di rimediare la sconfitta fatta lì a Pozzuoli e tornare subito alla vittoria appena si potrà giocare. Purtroppo per noi quella non è stata una domenica felice, ma nel calcio, ti ripeto, ci può stare.
Succede, insomma. Ecco, adesso vorrei un attimo parlare di questo, del tuo ruolo, che quest'anno è un po' diverso, presumo, rispetto al passato, perché quando il Nardò ti ha ingaggiato, un po' si è parlato di te come, insomma, del trequartista, no? Che a volte poi può giocare anche da seconda punta. Invece poi Danucci, no? Dopo un inizio di campionato in cui eri stato utilizzato in quel ruolo, ti ha un po' decentrato sulla sinistra, e questo sì. È un po' strano che, nonostante ti abbia un po' allontanato dall'area di rigore, tu abbia comunque realizzato tantissimi gol nel corso di questa stagione. Come hai vissuto questa modifica, no, di posizione in campo?
No, sì, è vero, io venivo da... Certo, da annate che negli ultimi anni ho fatto l'attaccante esterno nei tre d'attacco e poi la seconda punta con i due attaccanti. Però col mister ci ho parlato tranquillamente, per il mister era un ruolo che io potevo fare tranquillamente, quindi mi sono messo a disposizione del mister, della squadra, giocando in quel ruolo, che poi onestamente posso dirti che in fase offensiva sono come un attaccante, nel senso che divento un attaccante esterno. Certo, bisogna sacrificarsi un po' di più quando non hai la palla, ma su questo non ci sono problemi, lo faccio con piacere.
Fernando, vuoi chiedere qualcosa di particolare ad Antonio?
Vorrei chiedergli quando firmerà il rinnovo.
Quello dalla società.
No, vabbè Antonio, niente, io volevo solamente manifestarti pubblicamente la soddisfazione di avere un calciatore del tuo calibro tecnico nei nostri ranghi. Oltretutto sei una persona che è anche professionale nel suo lavoro, benché tu non abbia, diciamo lo status di professionista, no? Perché siamo i dilettanti, o comunque hai fatto stagione nei campionati di eccellenza, però per il tuo modo di allenarti, per il tuo modo diciamo di essere diligente per di applicarti, unito grazie a Dio una tecnica di base invidiabile, che non è assolutamente in linea con questa categoria, ma va ben oltre, ti rende un calciatore veramente non utile, ma diciamo un calciatore che potrebbero invidiarci in tante squadre. Quindi la domanda che io vorrei magari fare è questa: secondo te, se il Nardò non avesse perso punti con le piccole, no? Parliamo con quelle che stanno proprio in fondo alla classifica, e io cito Portici, cito la Puteolana, cito il Francavilla in casa, avremmo potuto fare un campionato leggermente diverso, secondo te, con delle ambizioni dichiarate?
Guarda Fernando, onestamente ti dico di sì, perché innanzitutto il campionato è ancora lungo. Certo, adesso magari ha preso una scia un po' più delineata con Taranto e Casarano, che sembrano le due pretendenti poi a giocarsela fino alla fine. Però devi partire sempre da quello che ti chiede la società, che è stato sempre un campionato tranquillo, ma nel senso tranquillo, una salvezza tranquilla, che vuol dire fare bene.
Sì,
non
sì, Antonio,
far parte all'ultima giornata,
assolutamente
fare un campionato, sai, sempre.
No, sì, ma non mi sono spiegato bene, cioè io volevo dire questo, no? Conosco e conosciamo tutti i programmi della società, che sono stati chiari fin dalla prima giornata, se non dal primo giorno di raduno. Però no, stante la situazione attuale, nella quale noi comunque dopo due gare in cui siamo fermi siamo a ridosso della zona playoff, considerando di aver perso punti con le piccole fra virgolette, c'è il rammarico di qualcosa che poteva essere e non è stato.
Ma sì, quello sì Fernando, quello sì, certo, il rammarico ci sta, perché se poi pensi che con quelle partite che hai perso stavi lì sopra, forse o primo o secondo, è certo che da giocatore ti viene rammarico, perché è normale. Se non sei ambizioso, ma come nel calcio, come nella vita, secondo me poi diventa dura, no? Perché perdi stimoli, perdi tutto. È normale che sì, sono rammaricato, perché se vado a pensare che avessimo vinto contro Puteolana, contro Portici e contro Francavilla, sono 8 punti in più, ne abbiamo 34, con 8 punti in più stavamo lì su, quindi certo un po' di rammarico ci sta, però nello stesso tempo sono felice, ti parlo come squadra, di quello che abbiamo fatto, stiamo facendo e dobbiamo continuare a fare, perché poi ti ripeto, il campionato è lungo, ci saranno ancora tante partite.
Quello è in dubbio, Antonio, è quello in dubbio, che noi, voglio dire, siamo felici per quanto fatto, anzi voglio dire
sì,
detto tu all'inizio,
sì,
siamo andati oltre le aspettative.
Facciamo un discorso generale, capito? Cioè, soffermandomi che ancora il campionato per me è ancora molto lungo,
ovviamente
sono tante le partite da giocare, capito? Quindi secondo me ancora può succedere di tutto. È normale che Casarano e Taranto adesso, non avendo giocato quelle partite causa Covid, adesso le stanno recuperando, certo si sono messe scia per giocarsi fino alla fine questo campionato, però il campionato di Serie D, come tutti i campionati, è un campionato duro, questo girone è un campionato duro, è un girone, scusami, tosto, che sappiamo tutti, trovi squadre blasonate che poi alla fine devono salvarsi, a chi deve fare blocco, quindi puoi trovare tante insidie durante queste giornate, quindi il campionato, mancando 10-12 giornate alla fine, può succedere di tutto, Fernando.
Certo, no, sono d'accordo.
Sì, oltretutto c'è anche da dire, le squadre di coda, benché siano di coda, l'esempio anche della Puteolana, che ieri stava per battere l'Andria, no? Se non ci fosse stato quel rigore a tempo abbondantemente scaduto, avrebbe battuto anche un'altra squadra che comunque si trova nelle zone alte della classifica. Questo a dimostrare come lo stesso Portici, no, che sembrava ad un certo punto fosse destinato ad una retrocessione diretta, prendeva 3-4 reti a partita, ultimamente è tornato a far punti. Quindi insomma è un campionato in cui tutte le gare sono effettivamente difficili. E a questo punto ti faccio io un'altra domanda. Dopo le 4 vittorie che sono state conquistate, no? Quel filotto Cerignola, Sorrento, Picerno, Brindisi, che poi avevano consentito temporaneamente al Nardò anche di raggiungere la testa della classifica, pensi che lì il Nardò abbia raggiunto il limite delle sue potenzialità o che possa ancora migliorare a livello di prestazioni, dico, non di classifica? Che...
No, assolutamente, io credo che la nostra squadra ha un potenziale importante, cioè che può fare ancora meglio di quello che ha già fatto vedere. Certo, quando abbiamo avuto quel periodo di 4-5 vittorie di fila, a noi mancava proprio quello, e noi l'abbiamo raggiunto adesso. Dobbiamo rimetterci in carreggiata a portare questi punti importanti nelle prossime partite, quando riprenderemo, di cercare proprio di questo filotto di vittorie che a noi poi ci permette poi di giocarci fino alla fine l'obiettivo che può essere, è inutile che ci nascondiamo, vedendo adesso la classifica siamo a 2 punti dai playoff con 2 gare in meno, cioè possiamo giocarci alla fine ad arrivare a centrare l'obiettivo dei playoff. Sempre questo, ti ripeto, dopo aver raggiunto la salvezza matematica. Però secondo me la nostra squadra, come dicevo prima, ha un potenziale importante che ha già fatto vedere e può fare ancora meglio.
Da avversario tu praticamente forse soltanto una volta hai avuto la possibilità di affrontare il Nardò, perché guardando un po' le squadre in cui hai giocato ho visto che solo durante il tuo periodo di permanenza a Locorotondo potresti aver affrontato d'avversario il Nardò. Non so se effettivamente eri in campo in quella partita.
Era un campionato di eccellenza, era forse se non ricordo male, perché sono passati tanti anni, era la prima giornata di campionato che pareggiamo uno pari, comunque sì, ero in campo. L'ho affrontato quella volta il Nardò.
Sì, mi pare che chiedo aiuto a Fernando, deve essere stato quell'anno praticamente, poi il Nardò vinse il campionato di eccellenza, no? L'ultimo campionato vinto, quello 2015. Con inizialmente c'era in panchina Mosca, poi Monaco, quindi Ragno, presumo che sia stato il
2014-15.
Il 2014-2015 che tu giocasti, ho visto quell'anno la prima parte a Locorotondo e poi andasti alla San Giustinese, mi pare una squadra toscana, no? Dell'eccellenza toscana.
Sì, in Toscana, sì.
Hai avuto anche questa esperienza in Toscana.
Quindi ti sei fatto i pici. No? Sai che lì è un piatto tipico, sono i pici toscani, no?
Quindi... Sì, non... è la prima volta che ne sento parlare.
Pici da noi è Luigi.
Ecco, quindi questo per dire che la tifoseria del Nardò praticamente non ti ha conosciuto da avversario, perché ci sono alcuni calciatori che molto spesso, no, hanno avuto modo di giocare in eccellenza in Serie D contro il Nardò, nel tuo caso invece no. E quindi vorrei approfittarne, giusto per chiudere questa nostra chiacchierata, per ricordare un po' quello che è stato la tua carriera, no? Che è iniziata sostanzialmente, il tuo debutto in prima squadra è avvenuto quando eri giovanissimo, forse neanche 20 anni, ad Ostuni in Serie D.
No, non avevo 20 anni, avevo 18, 17, 18 anni.
Probabilmente da under, no? Il tuo esordio in prima squadra. Sì. E poi ho notato che dopo Ostuni, la prima stagione in cui è venuta fuori, no? Queste tue caratteristiche di bomber, è stato in Calabria con il Guardavalle nel campionato di eccellenza calabrese, 13 reti nella stagione 2010-2011, quindi eri anche lì giovanissimo.
Sì, ero under anche lì in eccellenza, sì. Era la prima parte di campionato, poi andai via.
E diciamo, quell'exploit ti valse anche un'esperienza in C2 con il Brindisi, che poi è la squadra del tuo cuore, no? Abbiamo visto recentemente, abbiamo avuto modo anche di apprezzare l'apprezzamento dei tifosi brindisini nei tuoi confronti. Ecco, che cosa ricordi di quell'esperienza a Brindisi in C2? C'è qualche rammarico della tua carriera, magari poteva prendere una piega diversa rispetto a quella che poi è stata finora?
Ma lì, ti devo dire la verità, stavo sognando, perché sai, vestire la maglia della propria città poi così giovane per me era quasi il massimo. Poi in Serie C, dai, sì. Serie C2 all'epoca, Lega Pro seconda divisione, era troppo lì, davvero importante per me, che onestamente non ho sfruttato benissimo per varie vicissitudini, però non mi rimproverò nulla. Quell'anno c'erano tanti giocatori importanti che poi per varie vicende sono stati messi fuori rosa, c'era un po' di casini societari, infatti. E poi è andata a finire così, però sono sempre sono stati 6 mesi che mi hanno servito tanto a crescere, a capire tante cose dal calcio, cioè, diciamo, mi è servito tanto anche questi 6 mesi.
Sì, anche perché poi ricordiamo l'anno successivo, in pratica il Brindisi non si iscrisse più al campionato proprio in virtù di quei problemi cui facevi cenno. Poi, diciamo, la tua carriera è proseguita anche in un'altra piazza molto prestigiosa, Cosenza. Hai giocato anche a Cosenza in Serie D, insomma, anche quella penso che è stata un'esperienza.
Anche Cosenza, una piazza clamorosa, una piazza davvero davvero importante. Quell'anno sì, era l'ultimo anno di under, se non sbaglio, sì. Sono stato anche lì fino a gennaio, poi sono andato via, sono tornato a Brindisi, se non ricordo male sono stato gli ultimi 6 mesi fermo e poi sono ripartito l'anno dopo. Anche lì senza una grossa piazza, infatti poi loro sono abituati sempre a stare in palcoscenici diversi della Serie D, infatti poi già da qualche anno stanno in B.
Il tuo periodo d'oro, almeno a livello di realizzativo, è stato quello iniziato nella stagione 2015-2016 ad Acri, 13 reti, e poi il triennio a Casarano, 39 reti in 3 stagioni. Insomma, diciamo che prima del tuo approdo a Nardò e di queste grandi soddisfazioni che ti stai prendendo in maglia granata, sono stati quelli, no? I 4 anni in cui sei riuscito ad esprimerti al meglio e a prenderti anche lì tante soddisfazioni.
Sì, da quell'annata lì ad Agri feci 13 o 14, non mi ricordo adesso, quanto hai detto, 13?
Sì, 13 reti, così.
Sì, 13. Poi
a Casarano
poi
39
poi
in 3 anni.
Sono stato 3 anni a Casarano che sì, in 3 anni 39 gol, ho vinto un campionato, diciamo che quelli sono stati anni importanti per me, perché rimanere 3 anni sempre nello stesso posto non mi era mai successo, quindi vuol dire che sono stato molto bene lì, e mi hanno fatto sentire a casa già dal primo anno, quindi Poi lo sai bene, stare 3 anni in un posto vuol dire trovarti bene sotto tutti i punti di vista. Poi l'ultimo anno sono andato via poi vincendo anche un campionato, quindi non potevo chiedere di più.
Insomma, fai parte della storia anche del Casarano. Vincendo un campionato sei entrato nella storia di quella società, no? Perché quando si vince un campionato.
Sì, perché poi abbiamo vinto anche la Coppa Italia, quella regionale, e poi anche quella nazionale, in un anno. Quindi
un anno davvero da incorniciare, insomma.
Certo.
Poi
l'anno scorso è stato l'unico anno dove purtroppo a malincuore non sono stato benissimo con diversi infortuni che mi hanno purtroppo non mi hanno fatto passare un bel periodo a Barletta, una società che a me davvero sta al cuore, perché ho trovato brava gente e purtroppo per questi infortuni sono stato presente in campo davvero poco. Di questo mi dispiace tanto.
Ebbene, prima è arrivata una...
Una domanda.
Una domanda, sì, Fernando.
Sì, ci hanno chiesto come valuti la tua esperienza a Nardò quest'anno.
No, guarda, a Nardò, che ti devo dire... sono felicissimo di aver firmato a Nardò quest'anno, perché da quando ho saputo che c'era l'interesse da parte mia è stata sempre una piazza stimata, so che è una piazza blasonata, quindi sono davvero orgoglioso di far parte del Nardò Calcio e mi trovo benissimo con tutti, società, staff, compagni di squadra, sono davvero felice di quest'anno di aver scelto Nardò.
Una domanda su questa tua corsa in testa alla classifica cannonieri è d'obbligo, speri di rimanere se non in prima posizione quantomeno lì in alto sino al termine del campionato, e chi ritieni insomma che tra gli attaccanti che insieme con te hanno segnato più gol, ricordiamo attualmente in testa c'è Liurni con 12 reti, poi tu a 11 con Burzio e Croce, poi a 10 Strambelli, a 9 Rodriguez e Malcore, insomma diciamo c'è la nobiltà, no, dell'attacco degli attaccanti di questo campionato di Serie D. Speri di restare lì in cima sino in fondo?
Guarda, spero che i miei gol servano soltanto a far vincere il Nardò, poi della classifica marcatori sinceramente non è un'ossessione per me. Certo, stare lì mi fa piacere, per carità, su questo non c'è dubbio, e poi è normale che poi se nelle ultime giornate, dopo aver raggiunto gli obiettivi prima di squadra, c'è anche quello, io ci provo fino alla fine. Sì, ho visto che ci sono
This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com for information.
Davvero non è una cosa primaria di cui vado a cercare. Certo, ci metto sempre l'impegno per far gol ogni domenica, quello sì, ma sempre per aiutare la squadra e vincere col gruppo. Poi a livello personale non ti nascondo che mi fa piacere, e quindi ti dico che se starò lì fino alla fine ci proverò a vincerlo.
Ecco, purtroppo ti abbiamo trattenuto davvero tantissimo al telefono, ti ringraziamo per la disponibilità che hai dimostrato. Un'ultima cosa, Fernando, ricordiamo che Antonio Caputo è anche in corsa per il pallone d'oro, no? Dei dilettanti, vorrei che ricordassi anche questo.
Noi lo ricordiamo anche sui nostri canali societari, perché c'è questa competizione che riguarda il campionato nazionale dilettanti, nella selezione dei 100 iniziali figura Antonio Caputo, noi lo stiamo sponsorizzando con i nostri voti, per cui esortiamo anche i radioascoltatori a fare altrettanto. Ci si collega sul sito di Tutto Campo, si fa il login, se non si è registrati ci si registra, dopodiché è abbastanza semplice cliccare sulla bella foto di Antonio Caputo come pallone d'oro, che secondo me è del tutto meritato, proprio veramente sono molto contento a livello personale, ma anche a livello come tifoso e anche in rappresentanza, diciamo, di tanti amici che tifosi che ci sentiamo in maniera virtuale, purtroppo sono soddisfatti di quanto tu hai fatto quest'anno, per cui grazie Antonio e io ti aspetto ti aspetto allo stadio ad incitarti a, come posso dire, a consacrare il tuo 12° gol e poi gli altri ancora.
Grazie. Guarda, volevo ringraziarvi a tutti, grazie mille.
Grazie a te.
Grazie Antonio.
In bocca al lupo, a risentirci. Ciao Antonio. Ciao, buona serata. Ecco, una lunghissima chiacchierata dunque con questo giocatore che davvero ci ha sorpreso, no? Perché ad inizio campionato non si sapeva, insomma, che era un giocatore di spessore che poteva dare un contributo importante, però 11 gol in un arco di campionato ancora non, diciamo, sostanzialmente siamo a 2/3 della stagione, anche meno. È un risultato, insomma, estremamente positivo.
Lo dicevo prima, lui ha una tecnica di base veramente incredibile, no? Al di là dei gol pregevoli che sono testimoniati, insomma, negli highlight delle varie partite, però proprio nelle movenze, nel tocco di palla, nello stop, vedi proprio che c'è la genialità, no? Lo noti in pochi particolari, perché chi come noi mastica di calcio ha visto tante partite, no? Faccio un esempio: quando ti arriva un cross dalla distanza e tu gli fai fare lo stop a fisarmonica di esterno, voglio dire, non stiamo parlando più di una campionato nazionale dilettante, quindi siamo a livelli veramente di un certo piacere, insomma.
Bello da vedere, insomma, anche i gol, no? Tutti i gol estremamente belli stilisticamente, anche da un punto di vista balistico, le punizioni, insomma, si vede che...
Se non hai i numeri non le fai queste cose. Esatto.
Bene, noi siamo giunti a conclusione dunque di questa prima parte, perché poi come al solito c'è una seconda dedicata al basket. Vi anticipo che l'ospite di questa sera è Riccardo Bartolozzi della Frata Nardò, che ha conquistato ieri a Pozzuoli l'8ª vittoria consecutiva, dicevo prima, vendicando la sconfitta del Nardò contro la Puteolana. Noi con Fernando Pero ci rivedremo e risentiremo ora tra 2 settimane, perché naturalmente lunedì prossimo è Pasquetta, sia pure una Pasquetta in zona rossa, però cercheremo di trascorrerla nel miglior modo possibile. Ne approfittiamo anche per fare gli auguri di buona Pasqua, naturalmente, da estendere all'intera società.
Mi prendo la briga di rappresentare la società in questo momento, per cui da Radio Centrale per primo faccio gli auguri a tutti gli sportivi, a tutta la città, a tutti, veramente tutti, indistintamente, forze dell'ordine, attività commerciali, amici, tutti, cioè dal primo al 31esimo cittadino, praticamente tutti, perché veramente ne abbiamo bisogno. Poi come società sentiamo veramente la mancanza dei nostri tifosi, non è una frase fatta, c'è quel contorno che manca, lo abbiamo detto in tutte le salse, speriamo che si sistemi tutto, che con i vaccini torni la vita normale e anche l'incitamento e la passione dei nostri tifosi sugli spalti.
Grazie ancora a Fernando Pero, quindi un attimo di pausa e poi torneremo per parlare di basket con Sebastiano Tarantino e Riccardo Bartolozzi. It's the return of the international dancehall song, coming back straight from the underground. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia.
questa notte finisce, che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi. Toccaciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri.
Il suono delle tue risate, il primo giorno di una. Quello che...
Seconda parte di Centrale Sport dedicata come ogni lunedì al basket. Ci hanno raggiunti in studio Sebastiano Tarantino.
Buonasera.
Ben ritrovato a Sebastiano dopo qualche settimana di assenza, non sua ma da parte di tutti noi. E questa sera un ospite di spessore della Frata Nardò, Riccardo Bartolozzi.
Ti ringrazio, buonasera a tutti.
È stato uno degli acquisti più importanti, no, della scorsa estate, quando appunto la società Neretina ha operato sul mercato in maniera decisa per mettere su, insomma, una squadra che potesse essere protagonista di questa stagione. Riccardo peraltro viene da una città, Fabriano, che nel basket ha scritto anche la storia, no?
Il suo passato, sì, anche presente, sta vivendo ultimamente di basket, ne sono felice perché è tornata la passione che c'era più di 10 anni fa, diciamo.
E infatti negli anni 80 soprattutto Fabriano ha vissuto tanti anni in Serie A, insomma, lì il basket è sicuramente un
sentito,
molto sì, sentito. Reduce peraltro da un campionato di altissima classifica lo scorso anno a Palestrina, poi questa esperienza qui a Nardò, iniziata, dicevamo, con qualche sconfitta di
anche
troppo
basse, sì.
Però adesso siamo all'ottava vittoria consecutiva, quindi una squadra che negli ultimi mesi ha dato prova di regolarità ma anche di concentrazione, di concretezza, insomma.
Diciamo, concentrazione ultimamente ci sta un po' sfuggendo di mano, nel senso, siamo concentrati sì nell'avvio della partita, sappiamo benissimo che è un campionato dove ogni domenica è una partita, è una battaglia da dover portare a casa, e ci manca un po' l'appiglio, come dicevi, di concentrazione per chiuderla definitivamente prima dei 40 minuti.
Sì, anche perché comunque, diciamo, nelle ultime gare ho visto che praticamente le passate in vantaggio e conservate poi il vantaggio sino alla fine, mentre c'è stato un periodo in cui magari subivate, no, le rimonte sia pure parziali degli avversari invece.
Sì, siamo sicuramente più organizzati difensivamente parlando, soprattutto perché sappiamo che mantenendo una squadra avversaria più o meno sui 50-60 punti è probabile che la partita la vinci.
E con Sebastiano adesso analizziamo in maniera più approfondita quella che è stata la gara di ieri, dicevamo l'ennesimo successo a Pozzuoli.
Sì, una partita ieri che, come dicevate anche prima, avete controllato e gestito, un altro buon approccio alla partita dopo quello in casa contro Cassino. Nel terzo quarto un piccolo blackout che forse si verifica un po' troppo spesso ultimamente, sempre poi tra l'altro nella fase centrale della partita, perché poi il primo quarto, insomma, lo portate quasi sempre a casa anche con un buon vantaggio, e nel quarto quarto vi trovate sempre più o meno a gestire nella parte centrale qualche blackout di troppo nelle ultime partite, però in generale una partita positiva, un'altra ottima prova difensiva come tutte praticamente da quando c'è coach Battistini in panchina. Quindi che cosa secondo te è mancato ieri per poter stare un po' più, diciamo, tranquilli nel terzo quarto e gestirlo ancora meglio fino alla fine?
Ma sai, comunque sia, le trasferte sempre un po' tosto, sono sempre campi ostici. Dicevamo, basta un piccolo break della squadra avversaria dove riacquista fiducia, prende continuità nel fare canestro come ha fatto ieri Pozzuoli, e magari dal più 15-16 è un attimo che passi di vantaggio sotto la doppia cifra. Dobbiamo essere, come dicevo, più lucidi appunto nel limitare le situazioni offensive degli avversari, facendo semplicemente quello che il coach richiede, mantenendo lucidità offensiva e difensiva, andando più sulle nostre certezze, diciamo, offensive, e tenendo duro e aggruppati in difesa.
Comunque queste 8 vittorie hanno consolidato il terzo posto in classifica. Davanti ci sono Rieti e Taranto, che sono entrambe a 30 punti. Con Taranto non ci sarà uno scontro diretto, con Rieti sì. Però secondo te, magari sperando in un altro passo falso di Taranto, che da quando è iniziata la seconda fase un paio di partite comunque le ha perse, ci potrebbe essere anche la speranza di ambire a un secondo posto? Oppure il vostro obiettivo principale comunque è quello di conservare il terzo posto e arrivare ai playoff in maniera tranquilla, anche magari soltanto conservando il terzo posto?
Ma guarda, ti dico, non guardiamo molto nelle sfortune degli altri, ma bensì in quello che dobbiamo fare noi. Se troviamo questa continuità di vittorie fino alla fine del campionato, ormai mancano 5 giornate, sicuramente facciamo così un po' di scaramanzia, il terzo posto è più o meno matematico. Perdere, non dico contro Taranto, che comunque sia è un'ottima corazzata offensiva soprattutto, ma perdere a Bisceglie dopo le difficoltà Covid e infortuni, e con in casa con Ruvo, avevi sicuramente una maggiore possibilità di ambire a posti più alti, magari appunto affrontare quella che è nel weekend della Coppa Italia. Però comunque sia, stiamo facendo un percorso positivo, continueremo a fare ciò per la società di Nardò, anche perché comunque sia negli ultimi anni ha sempre dimostrato di poter essere questa, di poter ambire nei posti alti della classifica.
Adesso ci sarà una settimana di pausa per la Coppa Italia. Sappiamo che ci sono alcuni problemi con alcune squadre per dei problemi di Covid. Comunque Nardò non parteciperà alla Coppa Italia vista la posizione in classifica. Però subito dopo c'è una partita importante contro Salerno, che ha incontrato qualche difficoltà forse un po' inaspettata quest'anno. Ha perso ieri, ha perso alcune partite non giocando al meglio, però comunque rimane un avversario abbastanza ostico, soprattutto perché ha delle individualità abbastanza importanti. Una vittoria contro Salerno, diciamo, renderebbe ancora più consolidato questo terzo posto, visto che è una, insomma, delle avversarie più prossime in classifica al Nardò, e renderebbe il cammino un po' più tranquillo.
Hanno sicuramente, come si dice, terra terra la bava la bocca. Hanno perso lamentandosi della disparità dei fischi arbitrali, verranno qua sicuramente con la voglia e la determinazione di portare a casa i 2 punti, e sappiamo benissimo, conoscendo anche diversi loro giocatori, che hanno qualità nelle loro mani per fare una grande prestazione. Il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di tagliargli le gambe, passami il termine, nella loro fase d'attacco, e poi ogni domenica sarà per noi importante mantenere questa solidità.
Come stavate dicendo anche prima, qualche passo falso all'inizio, poi il cambio di allenatore è praticamente un cammino impeccabile fino ad adesso, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in campo. Dicevamo qualche blackout ogni tanto, però in generale un'ottima difesa, un'ottima fase difensiva, e rispetto all'inizio soprattutto un po' meno confusione per quanto riguarda l'attacco. Nelle prime partite vedevamo un po' di un po' troppe palle perse, un po' di soluzioni non esattamente pulite in attacco. Però nelle ultime 10-11 partite praticamente è stato quasi tutto perfetto. Ecco, in campo è stata evidente questa evoluzione, questo cambio di passo, ma fuori dal campo, visto che comunque anche quando sono venuti Deep e Goran ci hanno detto un po' che c'erano non dei problemi, però insomma qualcosa che non andava bene, insomma, anche fuori dal campo tra di voi, vorrei sapere se c'è stato un cambio di passo anche fuori dal parchio di gioco e non soltanto in campo.
Ma ti dico, non è che non c'era qualcosa che non andava, si sentiva una certa aria di come posso dire, incertezza. Sentivamo che quello che sapevamo fare non eravamo capaci di renderlo poi in campo. Il cambio di allenatore dico è stato quasi ottimale per noi, perché ora nulla a dire al coach che anche l'anno scorso, 2 anni fa, ha fatto ottime prestazioni e un ottimo campionato, però c'era forse un po' meno preparazione rispetto agli anni precedenti. Comunque sia, è la Serie B, ecco, non siamo professionisti, ma il lavoro è quello, e le partite vanno preparate molto dettagliatamente ogni domenica, anche perché come ti dicevo prima, non è facile neanche giocare magari in una squadra come vedi Avellino, ultima in classifica, dove comunque ha dato del filo da torcere anche alle più grandi.
Ecco, parlando un po' del lato un po' più tuo personale, nonostante la tua giovane età, insomma 25 anni, quest'anno 26, hai già un'esperienza importante comunque in Serie B da parecchi anni. Lo scorso anno stavi vivendo probabilmente una delle stagioni migliori della tua carriera con Palestrina, poi purtroppo il campionato non è finito, però l'anno scorso sicuramente è stata la stagione della tua consacrazione probabilmente in Serie B. Ecco, questo approdo al Nord quest'anno non è stato facilissimo, ci sono state alcune difficoltà, problemi fisici di cui anche stavamo parlando prima, però da adesso sembri essere tornato insomma al top della tua condizione.
Sì, ho avuto molti bassi che alti quest'anno, ho iniziato con diversi infortuni, quale il tendine d'Achille e poi per ultimo la caviglia, dove è stata una brutta distorsione. E sì, sono anni che gioco ormai in Serie B, l'anno scorso come dicevi stavo personalmente ma anche di squadra, stavamo facendo un ottimo percorso che poi è andato un po' come è andato, ma quello che penso non è tanto la situazione individuale, ma quanto l'alchimia del gruppo. Posso benissimo anche avere virgola, nel senso non aver neanche realizzato, ma aver fatto ciò che c'era da fare durante un qualsiasi partita, che sia una palla spizzata, un rimbalzo, ad un passaggio che poi porta ad un assist o un canestro.
Ecco, parlando di te in campo, è capitato più di una volta in realtà praticamente ogni partita, di vederti scherzare un po' con tutti in campo, che siano compagni, che siano avversari, che siano arbitri. Alla fine della partita qualche video di Bartolozzi che fa qualcosa di divertente in campo esce quasi sempre. Ecco, ti voglio chiedere se comunque ti serve più per scaricare un po' la pressione nelle partite magari più importanti, oppure se ti aiuta a trovare una concentrazione maggiore questo tuo, diciamo, essere molto scherzoso con tutti praticamente in campo?
Beh, con gli arbitri un po' meno, sicuramente. No, diciamo che fondamentalmente non lavoriamo in miniera e non ci svegliamo alle 6 del mattino ogni mattina, quindi quella che era la passione da bambino a 5 anni è diventata lavoro. Lo scherzare penso e spero di lasciare un ricordo a tutti i ragazzi con cui ho giocato negli anni precedenti e con cui giocherò, anche perché come ti dicevo stiamo giocando a pallacanestro, che chi lo pensa di più, chi lo pensa di meno, è lo sport più bello che possa esistere. E sì, mi vedi anche magari quando tiriamo durante il riscaldamento che faccio qualche balletto, qualcosa, è un po' uno scaricare la tensione, l'essere concentrato su quello che devi fare, non affossarti dalle troppe pressioni magari esterne.
Quest'anno Nardò forse tu non hai avuto la possibilità di vederlo, però
l'anno scorso sicuramente sì.
Il pubblico a Nardò è sempre stato il sesto uomo in campo. L'anno scorso l'hai visto quando sei venuto a giocare, nonostante poi insomma il risultato sia stato quello che è stato.
No, piccolo aneddoto, dopo magari fuori onda.
Però comunque il pubblico a Nardò è stato è sempre stato il nostro sesto uomo in campo. Quest'anno in generale chi più chi meno, le società stanno tutte soffrendo questa mancanza, non soltanto comunque economica per la vendita dei biglietti, gli abbonamenti, quello che sia, ma proprio ci sono squadre che magari in casa non perdevano una partita, vedi Nardò, degli scorsi anni, e quest'anno si sono ritrovate magari in delle situazioni in cui il pubblico poteva aiutare. Non so, faccio sempre lo stesso esempio: contro Taranto in casa c'è stato un momento della partita in cui stavate rimontando, e secondo me se ci fosse stato il pubblico la rimonta ci sarebbe stata fino alla fine. Ovviamente non si...
Ma con il secco e il man si fa molto
sicuramente
poco. Comunque,
però
sì, a Nardò ormai sono un paio di anni che vengo a giocare qua e è sempre stato molto, molto caldo come palazzetto, come pubblico che è presente praticamente sempre. Anche in trasferta venivano spesso e volentieri, in trasferte anche sostanziose, insomma. E la mancanza del pubblico si sente, è normale, non c'è calore, non ci sono cori, il palazzetto è deserto, si sentono lo striscio delle scarpe a terra, cioè un po' molto malinconico, però comunque sia attaccarsi, diciamo, a questi, a queste piccole cose, a queste piccolezze, un po' e il trovare il pelo nell'uovo. Il basket è sempre sul rettangolo di gioco, sicuramente con un po' di tifo, con qualcuno che comunque sia là presente, sarebbe stato sicuramente più bello.
L'ultima domanda che ti voglio fare riguarda poi i giovani. Tu dicevo prima che sei molto giovane, quindi comunque immagino che fino a pochi anni fa fossi comunque parte dei settori giovanili. A Nardò anche lì quest'anno purtroppo non hanno avuto la possibilità di giocare, però c'è sempre stato un settore giovanile importante. Da quest'anno era partito un investimento tanto importante che avrebbe portato i ragazzi a giocare in Serie C, C-Silver. Comunque c'è qualche ragazzo che trova spazio anche in prima squadra e gioca con voi, si allena con voi, Luca, Dimitri, Andrea. Qual è il tuo rapporto con questi ragazzi? Perché comunque sei un po' quello in mezzo tra i più esperti e i più giovani, quindi magari puoi trovare, insomma, una
giovane ma non troppo. Sì, io con troppo, loro, esatto, ci vivo, quindi il mio rapporto è ormai fraterno, diciamo. Ci sto 24 ore su 24, sono dei ragazzi spettacolari che si impegnano tantissimo, si allenano tantissimo e danno il 110% ogni giorno. Auguro a loro senz'altro il meglio, anche perché se lo meritano, e purtroppo, come dicevi, il campionato che dovevano affrontare di Serie C è andato in malora. Spero possano ricominciare a breve, sinceramente non ne sono, non so niente a riguardo, quindi mi dici di no.
Difficilmente, forse ripartiranno con gli allenamenti, però il campionato sicuramente non...
E niente, si impegnano ogni domenica, dopo magari un po' per colpa nostra non gli lasciamo spazio, anche perché, come dicevamo, qualche blackout di troppo, la loro possibilità e il loro tempo ne avranno per dimostrare quello che poi sanno fare.
No, e io faccio solo un'ultima considerazione per chiudere. Vedo che da parte vostra c'è molta autocritica, no? Questo riferimento ai blackout, al fatto che non si riesca a dominare magari come volete gli avversari, però io vedo Rieti prima in classifica, che ha difficoltà, no? Vince proprio di misura contro Reggio Calabria, mi pare proprio ieri sia successo. C'è Taranto che perde con Cassino, insomma.
Ti dicevo, è un campionato dove ogni domenica non devi mai sottovalutare l'avversario. Siamo autocritici, anche perché vedere il lato negativo è sempre meglio rispetto a vedere quello positivo, così non rimani, non vai sugli allori, quindi diciamo che prendiamo il pelo nell'uovo per toglierlo definitivamente e levarci qualche piccola soddisfazione.
Sì, possiamo quindi concludere che nonostante le 8 vittorie consecutive, nonostante ho letto una dichiarazione del presidente Ivan Marra che diceva vittoria chiama vittoria, però nessuna vittoria è mai scontata anche con le squadre che occupano le posizioni più basse della classifica.
Ah, assolutamente, ora abbiamo questa pausa di Pasqua che... sia una pausa, ma non porta, le pause non portano mai del bene, perdi un po' la condizione della partita, perdi il ritmo, eccetera eccetera. Dopodiché abbiamo da affrontare, come dicevamo prima, la Virtus Salerno e poi andare al campo della Luis, che comunque sì, è sempre stata una squadra difficile soprattutto in casa da battere. Quindi vediamo un po' alla fine di queste 5 partite quale sarà la nostra posizione e da lì affronteremo i playoff, spero nel migliore dei modi.
Bene, ringraziamo dunque Riccardo Bartolozzi che ci ha fatto questo onore di essere qui nei nostri studi a questa seconda parte di trasmissione dedicata al basket. Naturalmente il nostro in bocca al lupo per il proseguo del campionato e soprattutto della tua carriera, che tu possa raggiungere, presumo che l'obiettivo, no? Qual è l'obiettivo? Giocare in Serie A.
Nei più alti, viva il lupo.
Comunque, esperienza in A2 che mi pare hai già avuto in...
Sì, feci un anno da under a Verona dove anche lì facemmo bene a metà, vincemmo la Coppa Italia, poi perdemmo nel primo turno contro un Agrigento che fece, diciamo, un piccolo miracolo sportivo arrivare per la squadra che aveva in finale.
Beh, insomma, ancora sei giovane, quindi c'è sicuramente, no, Sebastiano, pensi che Riccardo possa aggiungere?
Gliel'ho detto anche prima, è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti in Serie B, quindi quest'anno sono stato molto contento quando l'abbiamo preso e ovviamente spero che ci possa dare una mano a salire in Serie A, speriamo quest'anno.
Noi ci fermiamo qui, ancora un grazie a Riccardo Bartolozzi e un saluto a Sebastiano Tarantino che tornerà naturalmente tra 15 giorni insieme a noi per una nuova puntata di Centrale Sport. Ringraziamento finale anche a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi rinnovo l'augurio di buona Pasqua e a risentirci dunque la settimana successiva.
Arrivederci, grazie.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.